uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
The Soup of the Day from Venice Film Festival con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred.
Hello, welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno sciocato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio dalla 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Apriamo il nostro spazio di oggi ovviamente con Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, ma anche con un ospite d'onore, un ospite illustre, Laura Delli Colli, presidente, vabbè, l'abbiamo già detto anche altre volte, dei Nastri d'Argento, ma oggi magari parliamo forse un po' di più della festa di Roma,
presidente anche
della Fondazione Cinema per Roma.
Ecco. Allora grazie per questa presentazione, soprattutto della definizione ospite d'onore, ma sarà un onore per me essere qui con voi.
E tanto abbiamo già parlato altre volte dei libri meravigliosi che Laura ha scritto, tra gli altri temi.
Guarda, mi toccherà scriverne un altro, infatti, se continuate a parlarne così.
No, ci devi solo invitare a cena.
Va bene.
Ma perché tutte le ricette di cui scrivi le verifichi?
Beh, diciamo che molte sono state sperimentate, quelle dei dolci meno, però, perché su quello non mi azzardo troppo, ma insomma sono state quantomeno benedette, se posso dire così, a volte da qualche cuoco, anche quelli che non si fanno chiamare chef, ma insomma che tutto sommato le trovano accettabili.
Poi è anche un periodo in cui i libri che trattano di cucina sono molto di moda,
Guarda, non mi voglio prendere un merito, ma credo di aver inaugurato ormai da tanti anni qualcosa che nessuno aveva pensato, e quindi sai, è come la settimana enigmistica, diffidate delle imitazioni.
Infatti, no, quindi vogliamo
solo Laura Delli Colli.
Fidatevi di quelli che insomma vedete che sono non i miei, ma comunque insomma che non sono proprio quelli tirati via, che ormai se ne trovano anche nei supermercati a volte.
Allora, siamo a Venezia, immagino che anche tu sarai contenta, che siamo, noi lo diciamo ogni giorno, che siamo già felici moltissimo di essere qua e non ci speravo, insomma, io finché non sono arrivata
abbiamo detto, finché non ci mettiamo veramente piede.
Guarda, lo dicevamo tutti, però noi da Roma abbiamo fatto un grande tifo per Venezia, non solo egoisticamente, perché è chiaro che questo è, come dire, una riapertura, segna un percorso che è utile anche a capire per noi, però perché era proprio importante che ci fosse. E abbiamo sofferto quando Cannes ha detto no, addio, e però insomma l'idea che invece l'Italia sia riuscita a fare questa cosa insomma ci fa sentire anche nella condizione di provarci con maggiore convinzione. Non abbiamo mai avuto il dubbio di non farlo a Roma. Stiamo lavorando molto sulle regole, sulle norme, abbiamo insomma guardato anche con attenzione non tanto cosa avesse immaginato di organizzare e poi organizzato Venezia, ma anche i comportamenti delle persone, perché sono molto importanti. E l'idea che se lo dico con una cosa un po' demagogica, ma insomma il popolo della mostra si sta comportando molto bene, forse un po' meno il contorno, diciamo quello che abbiamo visto anche domenica, i curiosi, anche perché probabilmente il fatto che ci sia questo muro che impedisce di vedere poi crea inevitabilmente altri assembramenti, cioè su quello non demordono. Però insomma, a parte questo, invece penso che il successo proprio che insomma sta anche incoraggiando Barbera e Cicutto su quello che hanno fatto, sia proprio quello anche di una risposta, come dire, molto civile, molto ordinata, anche paziente, perché non ho mai visto insomma.
Io sono rimasto sorpreso.
Tutti siamo rimasti sorpresi. Ne parlavo proprio giusto insomma un'ora fa con un collega, e anche lui diceva: sono arrivato pieno di dubbi, e invece mi sto trovando benissimo, spero che anche il prossimo anno sia mantenuta la regola della prenotazione del biglietto, sì. Perché
quella è una
questo,
cosa che è una rivoluzione,
perché questo ci come dice, certo. Dà anche a noi modo di lavorare meglio tutto sommato, perché sappiamo che arriviamo in sala, entriamo e non dobbiamo affannarci a trovare il posto, insomma è tutto molto più tranquillo, sorprendentemente.
Ma sai, c'è anche
perfetto.
L'altro giorno avevo la sensazione di vedere meglio il film, nel senso che in fondo hai un posto che se riesci ti scegli anche, quindi, ma soprattutto arrivi e con questa limitazione, insomma la scacchiera dei posti ti consente anche di vederlo meglio. Mm-hmm. Per esempio il tema dei sottotitoli, che per qualcuno che ha problemi di vista magari insomma è sempre un po' complicato, ho sentito che invece in questa maniera è vissuto meglio. E quindi tutto
certo,
questo
si sta anche più comodi, diciamo,
più comodi.
Non abbiamo nessuno,
certo,
i lati,
non posso dire che questa sia una grande soddisfazione, certo. Da un punto di vista di resa, perché è il problema che avremo a Roma, naturalmente gli incassi saranno meno, si sbiglietta di meno e insomma noi accreditati siamo contenti, sicuramente per il pubblico che deve venire insomma c'è bisogno di un incoraggiamento in più. Però siccome non sappiamo quanto andrà avanti comunque questo limbo strano che stiamo vivendo, credo che insomma comunque viverlo in maniera così attrezzata anche psicologicamente sia già un piccolo aiuto, perché insomma altrimenti ci sono anche persone che per esempio hanno detto no, non vengo, insomma non so, colleghi più anziani, saggisti, persone che abitualmente frequentano i festival e che hanno sentito invece un po' il tema del rischio. Questo c'è, ma insomma tutti ci preoccupiamo anche di come possa andare. Però l'altro giorno, certo, mi è capitata una cosa strana, una signora a cui hanno preso la temperatura, era una signora di Venezia con una bicicletta, e ha detto ma come, ho solo così, io abitualmente ho 37,5-39, naturalmente gli hanno detto al barco, signora si faccia vedere perché per noi va bene così, vada, ma lei si ostinava a dire ma non capisco perché ho una temperatura così bassa. Però insomma queste sono le cose di colore a cui si assiste, non ci possiamo lamentare di come sta andando.
Comunque sono usciti dei dati ufficiali che rivelano che ci sono circa 5.700 accreditati contro i 16.000 dell'anno scorso, 12.000
è
un incremento incredibile, invece pazzesco, sulla visione online su, sì, My Movies, che raggiunge anche 1.500 presenze virtuali per proiezione online. Questo segnerà un trend?
Chissà, insomma, io credo, allora, chi gestisce queste piattaforme se lo augura.
Beh, se lo sicuramente.
Vabbè, noi speriamo che però per quello che riguarda i festival, invece questo trend vada, insomma, sia sempre più positivo, perché permettere a tanti appassionati di cinema di vedere dei film avendo la possibilità limitate, no? Di recarsi sul posto, perché adesso a parte il momento contingente che stiamo vivendo, però non tutti si possono proprio permettere di lasciare il proprio paese e andare a vedersi magari dei cortometraggi, che ne so, a Ferrara o a Cortina, no? Se sei appassionato di cortometraggi è giusto che tu trovi un modo di vederli.
Penso che possa aiutare i film più deboli, i film più piccoli, i film più lontani.
Non c'è dubbio.
Perché sono quelli che poi, se devi scegliere in un festival, e soprattutto la stampa, lo sapete, alla fine purtroppo è costretta a un binario molto molto tradizionale, quindi la priorità, perché soprattutto quello che ti chiedono direttori, capi redattori eccetera, che non entrano nel merito anche nelle situazioni specializzate di tutto quello che c'è da vedere, insomma finisce sempre per privilegiare il concorso, una sezione più forte o comunque i film che hanno un richiamo o per il tema o magari per un protagonista. E invece poi si perdono dei film belli, dei film importanti lo stesso, anche se più piccoli, più lontani, ma che possono dire molto delle altre culture. Credo che la piattaforma aiuti su questo, e quindi forse vedremo con così anche con più simpatia, no? Tutto sommato un cinema visto diversamente, perché in fondo già ci siamo abituati a farci tenere compagnia da quel cinema, per esempio durante il lockdown, quindi sarebbe stato assurdo insomma non approfittare di questi mezzi. piccoli festival sono riusciti a sopravvivere con questo. Infatti. E quindi insomma bisogna rispettarla,
no, ma anche modalità. Piccoli, anche i produttori indipendenti insomma che certo. Non possono trovare un modo per comunque per distribuire i film che altrimenti insomma il mercato è quello che è,
è
no?
Un po' come pensare che siano delle piccole sale di quartiere quelle che erano state chiuse e che in fondo danno possibilità comunque di avere un accesso, no? Quando c'era la prima, la seconda, la terza
il
visione,
famoso,
magari,
il famoso cinema di profondità, esatto. No? Che i film stavano in giro per mesi. E si facevano sì. Tutte le piccole
forse
aree.
Anche chi ci ascolta e non è qui non si rende conto nemmeno di che cambiamento abbiamo vissuto, per esempio sul tema di tutto quello che c'è intorno anche ai film, quindi gli incontri, non so, il dibattito, il premio, per dire anche le conferenze stampa. Anche la promozione dei film, perché da una parte si sono fatti naturalmente degli incontri più ristretti, no? I round table limitati, però la grande modalità poi di diffusione è stata quella che abbiamo imparato a usare anche appunto durante la fase più dura del lockdown, quindi gli Zoom, tutti i collegamenti insomma in qualche modo aperti e virtuali, cioè ci siamo immessi in una corsia mediatica diversa, che però è stata anche un aiuto, tant'è vero che c'erano dei colleghi, delle colleghe partiti con l'idea di lavorare meno, anche se in un modo più confuso, di avere degli spazi diversi, vedrò più film magari, ma sai, ci saranno degli spazi così. Poi invece non è stato così, perché anzi forse è aumentata questa sì. Quantità con una qualità diversa di rapporto, ma in fondo forse anche un po' più attenta anche allo scambio su ogni film.
A proposito di incontri, anche gli eventi collaterali che vengono presentati all'Eccelsior nei due spazi, cioè lo spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo e lo spazio dell'Italian Pavilion,
vengono
trasmessi. L'Italian Pavilion manda in streaming immediatamente, sì. Mentre l'Ente dello Spettacolo fa delle dirette Facebook che ripropone costantemente.
Io posso citarvi due esperienze molto positive, perché certo. Le ho vissute con l'Italian Pavilion, con uno streaming, perché noi siamo come sindacato giornalisti cinematografici, siamo da sempre in media parte dello spazio diciamo italiano, a parte il fatto che sono frequentatrice abituale anche di quello invece dell'Ente dello Spettacolo, però per esempio con l'Italian Pavilion in streaming abbiamo avuto due cose di cui loro ci hanno anche ringraziato, perché in streaming stanno continuando ad andare fortissime, Diodato con un premio per la colonna sonora speciale nel suo rapporto musica-cinema, e poi invece Dario Argento decidendo di dargli appunto questo premio Bianchi dell'anno, che è la 41esima edizione quest'anno, nel giorno dei suoi 80 anni, lui ha avuto paura, tra virgolette, come dice lui, della pestilenza, e quindi siccome la pestilenza lo spaventava, proponendogli di fare una registrazione a Roma il giorno prima della partenza di Venezia, è stato felicissimo, quindi ci siamo visti alla Casa del Cinema, abbiamo portato questa lunga intervista, delle clip organizzate, lui stesso le ha rilanciate sui suoi social, e è stato felicissimo, mi ha detto abbiamo fatto una cosa moderna.
Poi comunque è un incremento della visibilità pazzesca.
Se non si è spaventato Dario Argento.
Abbiamo nominato Diodato, io approfitterei per ascoltare la prima canzone di oggi e poi continuiamo insieme a Laura Dell'Icoli nel nostro su The Day di questo mercoledì 9 settembre. Siamo già in discesa ormai. Diodato. Fred. Su The Day dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia insieme a Laura Dell'Icoli, anche ovviamente con Angela e Chiara. Chiara, te la parola.
Allora, no, vogliamo approfittare di Laura per sapere se ci può raccontare qualcosa di più. Antonio Monda, due mesi fa insieme a te ci ha incominciato a anticipare un po' di cose. Ecco, inutile dire che prima abbiamo nominato Cannes, tra le cose che aspettiamo di più è sapere quanti e quali film
allora,
di Cannes ci saranno.
Quali non posso dirlo perché naturalmente sono ancora, come dire, nella mente del direttore, perché c'è una lista ed è una wish list, credo, di diciamo forse 8 titoli, che insomma quando si è trattato di aprire questo questo dialogo con Frémaux, che poi è un dialogo che lui ha sempre aperto. Frémaux è venuto a Roma, ha presentato anche il suo libro 2 anni fa, e insomma c'era una lista piuttosto ampia, naturalmente un ventaglio nel quale Frémaux avrebbe dovuto scegliere anche lui cosa darci, e credo che potremmo azzardare un numero di 6 titoli forse. Comunque saranno parecchi titoli, nel senso che c'è un ventaglio importante, una scelta che è stata è basata naturalmente sulle richieste, sulle opzioni di Monda, e su cui però abbiamo trovato assolutamente una risposta molto, molto disponibile, molto, molto anche di felicità rispetto all'ipotesi di venire lui stesso a Roma a presentarli, cosa che vi confermo perché non ho avuto conferma diretta. Ci siamo visti la sera inaugurale, ho detto a Frémaux che eravamo molto contenti di aspettarlo a Roma, e mi ha detto sì, anzi ho già concordato una data, ma adesso ve la dico così, perché mi ha detto lui, penso che sarò verso il 17, una cosa del genere, insomma in quei giorni lì. Ricordo che le date di Roma sono 15-25, quindi insomma avremo il direttore di Cannes a Roma.
E avrete anche noi.
Beh, siamo contenti.
Sullo stesso piano.
È uguale, no?
E probabilmente arriveremo anche prima.
Noi siamo felici. Per il resto, che posso dire? Posso ricordare alcune cose che sono state dette, ma naturalmente chi ci ascolta potrebbe non ricordarle.
Basta. Apertura e chiusura, dai, basta.
No, l'apertura non ve la posso dire perché ci sono ancora 2 opzioni. E quindi, come dire, devo incrociare le dita. Non mi state vedendo, ma lo sto facendo. Per la chiusura, invece, questo lo sapete perché è il film di Francesco Bruni, e quindi insomma siamo contenti di averlo. Io sono molto contenta perché tengo così la bandierina del cinema italiano, comunque tento sempre di tenerla alta, e tifo per il fatto che almeno una chiusura italiana ci sia. Quindi, siccome ovviamente è fuori selezione, ma insomma è un po' un evento speciale di chiusura, e penso che sia importante per Bruni, per il cinema italiano, anche per la festa, riconoscere insomma un momento di calore così importante. Poi sì, se ne facciano una ragione i laziali, ma credo che l'altro evento molto forte sarà ovviamente
il capitano
che insomma Antonio ha accettato con disponibilità tutto sommato l'idea di avere, forse all'inizio senza capire la portata di una presenza che è un evento, ma insomma
ci vorranno le forse dell'ordine.
Io non ho ricevuto tante pressioni,
sì, certo.
Ipotetici biglietti,
non vi voglio dire la tifoseria che si è scatenata. Però insomma questo è. Poi ci saranno, stiamo cercando di avere anche un po' una linea attenta alla musica, perché no, e questa bella opportunità di una dedica a Morricone, che non sia solo una dedica, coincidendo l'inizio della festa con questa nomina dell'auditorium, che da Parco della Musica diventerà l'auditorium Ennio Morricone. Questo è stato deliberato dal Comune di Roma, e mi piacerebbe proprio che ci fosse un momento, come dire, un piccolo momento ufficiale, non fosse altro per un taglio del nastro simbolico del red carpet, perché l'idea è stata quella di dire, ma visto che i red carpet hanno della musica, e qui a Venezia ne sentiamo tanta, invece che fare una sola occasione musicale, perché non dedichiamo tutto il red carpet, sempre, di tutto il festival, Ennio Morricone, ma non solo alle musiche che conosciamo a memoria, ai fischi, a tutto quello che insomma in qualche modo la sua creatività ci ha abituato a far vivere, insomma a vivere come se fosse la colonna sonora della nostra vita alla fine, ma nella colonna sonora della nostra vita ci sono le canzoni, e quindi sarà bello andare a riscoprire, perché questo ho chiesto anche così in ginocchio occhio a SIAE, perché ci aiutasse con un po' di complicità ad essere partner di questa iniziativa, ad avere appunto anche a far capire al pubblico che Ennio Morricone è stato anche la musica leggera italiana, è stato il primo a farne degli arrangiamenti, insomma quando diciamo Se telefonando per esempio è un brano, ma insomma anche cose più, più popolari, più leggere.
Mentre aspettiamo ci commuoveremo parecchio.
Insomma poi ci sono brani di Morandi, c'è tanta musica leggera proprio anche di quella estiva, super leggera. Insomma, cose che sono state, secondo me, sono entrate nella storia della musica italiana, non solo per il cinema, ma che insomma sarà bello risentire in quella chiave, perché sarà un po' come averlo lì. Quindi.
Ho sentito dire che ci sarà un ritorno a varie sale distribuite per la città.
Tipo, sì,
è vero?
È vero, no. E vi posso confermare che tra l'altro è una cosa a cui personalmente tenevo moltissimo, e quindi abbiamo deciso quest'anno di non fare la Tenso Struttura. E pensando al budget della Tenso Struttura, che di solito è stato per fortuna generosamente coperto sempre dalle sponsorizzazioni, da uno sponsor, un partner. Lo scorso anno con Ferrovie avevamo fatto una mega operazione proprio anche con una Tenso un pochino più grande, e devo dire che l'idea di fare, appunto, di prendere quel ipotetico budget che diventa purtroppo un usa e getta, e pensare che invece le sale hanno bisogno di visibilità e di lavoro, ci hanno messo nella condizione di fare naturalmente un sondaggio, un'offerta. Adesso non vi posso dire quali saranno, però abbiamo individuato diciamo l'idea che ci possa essere una sorta di distretto delle sale, un po' come poi avviene per esempio a Berlino, che è un posto dove più o meno sono vicine, e quindi cercare di avere delle sale con una capienza naturalmente diversa, ma che possano soddisfare anche dei tagli diversi, quindi di target. Quindi pensiamo a un luogo che possa avere vicine una multisala, una sala molto grande, e poi per esempio anche un cinema più piccolo. E già questo basta dire che per esempio potremmo anche pensare di avere in una di queste sale delle prime, esattamente come all'auditorium, magari per film più piccoli. Poi ci sarà il maxi, e insomma, quindi, e ci sarà una sala invece che ho voluto personalmente suggerire, un po' per affetto e un po' perché so quanto faticano e quanto sono bravi a fare sempre cinema, e cinema di qualità. Quindi una sala più centrale ce l'avremo, staccata da questo. Quindi questo mi sembra però importante.
Andiamo a naso Farnese. No,
potrebbe essere.
Potrebbe essere. Madonna.
Cioè, scopriamo ancora una canzone.
Ho dato un identikit sul quale potrebbe arrivare la risposta.
Inequivocabile.
Ritorniamo fra poco ancora con Laura Dellicolli nel nostro appuntamento da Venezia. Fred. The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia, insieme a Laura Dellicolli. Siamo a Venezia, parliamo dei film di Venezia. Ci piacerebbe sapere, per esempio, qual è il tuo film fino ad oggi, se ne hai uno, vabbè, che hai amato particolarmente,
guarda, diciamo che ho visto comunque i film con grande interesse, sempre con un occhio insomma attento particolarmente, ma questo lo dico anche perché con i Nastri d'Argento li vedo sempre tutti, anche i piccolissimi. Io devo dire che mi sono molto emozionata fin da quando ho visto anche in anteprima il film di Rosi, perché trovo che sia tra l'altro un film in cui supera un po' se stesso e mette a fuoco molto molto meglio anche tutto il grande lavoro di raccolta dei materiali, con una qualità anche di immagine più forte. Insomma, secondo me c'è stata una crescita non solo per la scoperta del tema, ma insomma la modalità con cui ci racconta questi tre anni di viaggio un po' nelle retrovie delle guerre, trovo che sia stata veramente molto molto forte. Poi mi rendo conto che ha già preso un Leone, quindi insomma questa volta lo viviamo noi in un modo diverso, però penso che sia stato insomma un momento molto forte anche per la mostra. Passando agli altri, devo dire che forse non tutti hanno la stessa importanza. Guardando qua e là, mi ha colpito per esempio Non odiare in Settimana della Critica, perché trovo che insomma sia un film difficile per l'argomento, però che riesce a dare, anche lì parliamo di un'opera prima per esempio, quindi è un'opera prima che comunque mette a fuoco un tema molto particolare. Poi deve ancora arrivare, però potrei dire che per esempio il film di Pietro Castellitto ha una strana, è uno strano mix, un po' acido, ma insomma potrebbe essere di un cuginetto di Innocenzo un po' più intellettuale, quindi che in qualche modo si racconta anche mettendo così sul piatto un cinema più caustico, no? Più, e poi non so, le donne per esempio, ecco, a me piace molto questa idea che ci sia stata un'attenzione alle registe, insomma, a cominciare poi da quel meraviglioso film di Ann Hui, perché va detto che c'è anche uno sguardo sul resto del mondo, delle donne del resto del mondo, che è importantissimo. Però non mi piace un po' l'idea che si debba sempre dire: ah, allora ci sono tot donne che fanno questo, oppure premi. Ecco, anche la questione, per favore, dei premi, insomma, rimaniamo con i premi al maschile e al femminile, cioè non esageriamo con questo fatto, perché poi che cosa succede? Che se voglio vedere quando poi sentiremo a Berlino, per esempio, un premio che sceglie per due volte un attore, e diranno: no, questa volta ci vuole una donna. Oppure, se passa una donna, va bene, sì, c'era un protagonista maschile bravissimo, ma sai, quella l'hanno scelta perché è una donna. Ecco, questo proprio no, perché trovo che questo diventa alla fine un modo di proprio di fraintendere anche il tema del genere.
Berlino ha fatto una scelta un po' troppo politically correct sulla scia,
ma,
del,
ma
che
continuiamo a essere scorretti.
Sì, però sì, potrebbe essere un boomerang,
sì sì, no, io
per
sono
questo
convinta,
sto dicendo
che
può, può essere un boomerang, sì. Così come il fatto di fare un conteggio anche nei premi, nelle selezioni, insomma, trovo che sia sbagliato, perché il talento, se è talento, non credo che debba avere per forza un sesso. Poi è diverso il fatto che ci debbano essere delle opportunità di lavoro, di attenzione, ma per esempio, se guardate i protagonisti giovani, ci sono tantissimi attori giovani italiani, proprio parlo di esordienti, tutti maschi, perché è difficile trovare un'attrice giovanissima, esordiente, fresca, perché è un cinema che evidentemente per un caso sta raccontando più un protagonismo al maschile dei giovani. Succede, no? E sarebbe come dire, non so, se vai a fare l'analisi delle generazioni di attori, ci sono delle generazioni dove magari dice, non si trova un cinquantenne a volte nel ricambio, oppure è un momento in cui ci sono solo quarantenni, e questo vale per gli uomini e per le donne. Abbiamo visto invece delle generazioni diverse in Lacci, un film che mi è piaciuto, anche se devo ancora riflettere un po' sul tema del cast, così, del ricambio del cast. Questo ammetto che insomma un po' è una cosa che non, mi ha un po' disorientato.
Sì, ha portato,
cioè, compresi i figli, perché sì. Cioè, mi faceva piacere seguire quella prima coppia in fondo, no?
Però, e c'è chi invece ha detto il contrario, cioè c'è, sì, chi ha amato invece Morante e Orlando.
No, ma non si tratta di
nel senso, ha trovato,
cioè,
più,
però diciamo che è come trovarti in un altro film, in un'altra storia, mentre invece se ti affezioni a dei personaggi, in fondo forse li vuoi anche vedere invecchiare, no? Vuoi capire come sono.
Sì, o forse poteva essere giocato diversamente a livello di regia. Sì. Con una cesura molto più forte, in cui tu sei autorizzato a pensare che forse la stessa coppia, forse no.
Sì, certo.
No? Allora a quel punto fai veramente uno scarto, no? Ecco.
Questo è mancato un po' quest'anno in generale in alcuni film, proprio questo, dare la possibilità allo spettatore di volare un po', di essere incerto, come
sì,
senza troppe spiegazioni.
Trovate anche curioso il fatto che per esempio ci siano stati dei ruoli in cui gli attori si stanno un po' misurando. Allora ho citato Pietro Castellitto, quindi giovanissimo, esordiente, da attore si misura con la regia. Jasmine Trinca lo ha fatto nel cortometraggio. Favino lo aveva già fatto, ma in fondo si è costruito un film anche con insomma, anche un po' a sua misura, con Claudio Noce
come produttore,
producendolo. E quindi c'è un po' questa voglia forse di ruoli un po' più interscambiabili. Stiamo diventando un po' liberi.
Stiamo diventando internazionali.
Sì, certo. Ma questo ce l'ha detto anche la Nicchiarelli, che non ho citato, ma per fare una panoramica delle donne, per esempio, Emma Dante con un film più corale, la Nicchiarelli con insomma questa biografia che ci rivela comunque un personaggio poco indagato, poco conosciuto. E non è semplice poi prendere un film in costume, un racconto che il costume in Italia lo frequenta relativamente, rinfrescandolo anche con l'idea di girare in inglese, di fare un progetto internazionale, di mettere quel tipo di attori, anche diciamo non delle star, però insomma con un contenuto forte che ha scritto tra l'altro, e quindi può piacere o non piacere, ma l'esplosione anche invece del contrasto con la musica, con queste cover fino a Springsteen, insomma è nel suo stile. E secondo me comunque è qualcosa di interessante, che non è Nico, perché Nico aveva insomma una narrazione più sporca, come dire, è riuscito ad essere internazionale invece con una storia tra l'altro perfino italianissima per una parte, però insomma trovo che sia stato un esperimento coraggioso comunque.
Cosa facciamo? Ci ascoltiamo un altro brano? Cosa dici?
Una canzone, mi sa che purtroppo però
ci salutiamo.
Prima salutiamo Laura, ovviamente.
Laura, però ti ritroviamo presto.
Beh,
manca,
io vi ringrazio. Manca poco. Siamo un po' in discesa, dai.
E noi siamo curiosissime di sapere cosa faremo di bello alla Festa del Cinema di Roma.
Anche perché io la prossima settimana ovviamente sarò di nuovo, come dire, sul pezzo full time, perché anche se me ne sono occupata pure da qui, però insomma adesso, come dire, ci portiamo a casa anche la parte positiva, molto positiva di questa esperienza vissuta qui, e continuiamo a lavorare su una linea che insomma potete capire che è proprio quella che tra l'altro al primo posto mette, oltre i film e la confezione artistica, proprio l'organizzazione. Quindi
bene, allora appuntamento sul tappeto rosso dell'auditorium Ennio Morricone per piangere assieme sulle sue note.
Commuoverci insieme.
Anche
sorridere insieme, perché vi faremo scoprire qualche canzone inedita.
E torniamo.
Grazie.
Fra un po', sempre a The Soup of the Day con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti. Chissà se tornerà. Vedremo. Ciao. Red Film
Radio. The Soup of the Day dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, con una guest star, perché è arrivato il direttore Alberto Barbera. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come va? Bene,
bene, benissimo.
Direi che sta andando. Siamo tutti molto contenti.
Abbiamo già vinto. Abbiamo vinto. No, non voglio, non mi piace usare il termine scommessa, perché si scommette a poker al buio, e qui invece abbiamo fatto dei calcoli ragionati e delle valutazioni ponderate, e quindi era trattato come una scommessa. Però comunque è riuscito quello che siamo riusciti a fare, quello che volevamo fare. C'era un largo margine di imprevedibilità, ovviamente, però tutto ha funzionato bene, non ci sono stati problemi di sorta, sono tutti felici. La cosa più bella che mi rende davvero soddisfatto e contento è che sono tutti felici di essere di nuovo al festival, di essere di nuovo in sala, di ritrovarsi tutti insieme, gente che arriva dai paesi più lontani, dagli Stati Uniti, dall'India, dalla Cina, eccetera. E la dimostrazione che si può fare, basta stare attenti, essere prudenti e rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
Siamo stati all'avanguardia per quello che riguarda le indicazioni sul Covid all'inizio, e lo
e
siamo stati
nuovo,
ancora una volta per la ripresa, per il cinema che torna nelle sale.
Esattamente, era uno degli obiettivi per cui si è fatto il festival, dimostrare che si può riaprire, si può ricominciare non solo a tornare al cinema, ma anche a organizzare grandi eventi, che è il grosso problema, no? Invece se non è successo niente, se non succederà niente nei prossimi giorni, questa è la dimostrazione che insomma è chiaro che tutti hanno un po' di paura ancora, no? Del ritorno della diffusione del virus, eccetera eccetera, seconda, terza ondata, ma probabilmente invece, siccome sappiamo che dovremo convivere con il virus ancora per mesi, almeno mesi, e non possiamo pensare di farlo rimanendo in isolamento, e quindi con tutta la prudenza necessaria, però si può fare praticamente tutto, quasi tutto.
Ci sono dei numeri ufficiali che possiamo dare? O...
Sì, i numeri siamo vicino al 50%, che era l'obiettivo massimo che ci siamo dati, no? Avendo ridotto la capacità delle sale esattamente del 50%, quindi a fronte dei 12.000 crediti dello scorso anno, credo che saremmo intorno ai 5.500, quindi poco meno, poco al di sotto del 50%, idem per gli accreditati, idem per il pubblico che riempie sempre tutte le sale, tutte le sere le arene all'aperto, che complessivamente offrono un po' meno della metà dei posti che aveva per esempio il Palla Biennale lo scorso anno, quindi diciamo che siamo tra il 45 e il 50% della affluenza a cui eravamo.
Comunque c'è della gente felicissima, per esempio della sala del Lido all'aperto, no? L'ex, il pattinodromo, perché dicono che le proiezioni serali lì, la prima proiezione col tramonto, sia una cosa meravigliosa di cui nessuno si era reso conto prima, per cui ci sono anche dei vantaggi.
Ed in più abbiamo detto spesso in questi giorni come tutti siano contenti, guarda caso con le norme del Covid, di riscoprire il cinema in una maniera diversa, un po' più silenziosa, un po' più intima, un po' più ordinata, e anche il meccanismo di prenotazione sta piacendo parecchio, forse abbiamo trovato una combinazione virtuosa.
Stanno invocando tutti.
Salvo due o tre giornaliste italiane che al pranzo di ieri erano un po' preoccupate che rimanesse come sistema
la loro priorità,
che la priorità fosse messa in discussione, però effettivamente agevola tutti, perché uno sa di avere il posto, può arrivare all'ultimo momento, non deve fare le code col timore che la sala sia già riempita, sold out, eccetera. Quindi si può migliorare, si possono aggiungere come dire, elementi che migliorino la funzionalità del sistema, però vale la pena di farci un pensiero, certo.
Beh, credo che sia anche giusto a questo punto chiederti, secondo l'umore, insomma, che avverti, sei soddisfatto anche da altri punti di vista, non solo da quello dell'organizzazione?
Guarda, sono estremamente soddisfatto per il modo in cui è stato accolto il programma di quest'anno, la selezione sia del concorso principale che di Orizzonti. Perché intanto non c'è stato nessun film che sia stato rifiutato in blocco o giudicato non adeguato alla mostra del cinema di Venezia, proprio nessuno, cosa rarissima, perché ogni anno c'è qualche capro espiatorio, no? Quest'anno non è successo. Sta andando benissimo anche Orizzonti, altissimo indice di gradimento. Ci sono state delle sorprese, ma ci sono sempre, naturalmente, finché mi aspettavo andassero meglio, che sono andati magari un po' meno bene o viceversa. Discrepanze notevoli tra l'accoglienza, per esempio, della stampa italiana o europea e quella anglosassone sul giudizio dei film, ci sta, sono differenze culturali che esistono e non possiamo nascondercelo. Però, ripeto, la maggior parte dei film hanno avuto un'ottima accoglienza e quindi mi sembra anzi che il giudizio complessivo sia che questa sia un'edizione di alto livello complessivamente.
Riguardo ai film di Orizzonti, ieri abbiamo ospitato Gianluca Guzzo, il CEO di My Music, che si diceva che i numeri dell'online sui film di Orizzonti sono incredibili, no? Sono esplosi, 1500 sì. Iscritti a proiezione.
È vero. Sì, è abbastanza sorprendente, però devo dire, ecco, la cosa più difficile, come sapete, ogni anno è far percepire ai critici, al pubblico, agli accreditati l'interesse di questa sezione, che sta però crescendo anno dopo anno, cresce il profilo, cresce l'attenzione e forse quest'anno abbiamo raggiunto un livello finora mai toccato.
Devo dire che tra le cose di cui avevamo parlato prima che iniziasse la mostra era la presenza massiccia di donne registe o donne protagoniste, che finalmente provava che il criterio delle quote rosa non era il criterio giusto, ma che si doveva aspettare la qualità. E io direi che lo stiamo vedendo, ci sono i film che più hanno commosso e mosso le coscienze, sono stati spesso quelli
film
di donne, sulle donne, sì. Su percorsi dolorosi ma importanti.
Sì, guardate, in realtà si sta andando in direzione opposta. Mi sembra che non soltanto la dotazione di quote rosa stia diventando la norma, ma il rischio che si pongano quote per tutte le cosiddette minoranze, eccetera, cosa che mi pare pericolosissimo, perché se dobbiamo metterci a compilare le selezioni dei festival e compilare le giurie tenendo conto di tutti questi criteri col bilancino per non dimenticare nessuna minoranza, beh, ci mettiamo a fare un altro mestiere, voglio dire, per fortuna, insomma, fare cultura è un'altra cosa, vuol dire entrare nel merito di scelte, assumersi responsabilità, valutare la qualità di un prodotto e l'attendibilità di un giurato, non certamente sulla base di generi o di colore della pelle o di qualsiasi altro criterio che sia politicamente corretto. Ecco, mi sembra che si stia veramente esagerando da questo punto di vista.
Ti lasciamo andare perché la tua come dire
assistente,
diciamo. Stava per dire qualcosa di cattivo,
ma io non dico mai cose cattive a te qualche volta.
No, ma perché le vuoi bene, per questo che stavi per fare la
battuta. Infatti è il mio modo di manifestare l'affetto. Grazie moltissimo. Grazie al direttore Alberto Barbera per essere stati con noi. Ci mettiamo ormai in discesa.
Anche grazie a Angela Savoldi. Assolutamente, per averlo accompagnato.
E infatti, senza di lei chi saremmo? Avremmo chiuso.
Grazie per il vostro lavoro.
Grazie a te, Alberto. Ciao. Speriamo di ritrovarci qui in chiusura. E sicuramente speriamo il prossimo anno.
Grazie davvero.
Ciao, grazie.
Ciao.
Fred Film Radio.
Siamo corsi affannati da uno studio all'altro, abbiamo lasciato una celebrity, Alberto Barbera, per trovare un'altra celebrity del mondo dei festival del cinema.
Chiara Nicoletti, vorrei dire.
Un'altra ancora. Francesco
Angela
Castel.
Prudenzi.
Un'altra forse. Ancora.
Giacomo, che è il ragazzo che sta là dietro, che voi non vedete mai, ma è grazie a lui che qui si va in onda.
È il Ginger Power.
Giacomo, un bellissimo ragazzo.
Vabbè, insomma, Federico. Francesco Castelnuovo.
Buongiorno
molto
a tutti,
noto
buongiorno.
Di Sky. Personaggio
che sto messo così
e
mi devo nascondere.
Tu ti abbiamo
buongiorno
fregato
a tutti, buongiorno.
Con i video sui social, tu pensavi fosse buongiorno. Solo radio.
Esatto,
no, che ho visto qualche giorno fa insieme a Demi Moore.
Sì.
E adesso è con noi, capisci?
E adesso è con noi.
Con la Nicoletti, da Demi Moore Flash alla Nicoletti.
Ma Federico, no, io sono qui per un atto di amore.
Nei confronti di chi?
Nei confronti di questa donna qui che è sposata, anche io sono sposato, ma tra noi c'è proprio un amore,
un'affinità elettiva,
sì,
una
ma
volée.
Un amore, diciamo, che non è platonico, è partenopeico.
È perché ho saputo che stai studiando il napoletano.
Sì,
è ecco, partita, guarda. Eccolo. A proposito di napoletanità,
e però non sa ballare ancora la tamburra. Io ho spiegato che deve fare così perché dovrebbe avere le nascere.
Ragazzi, qua stiamo parlando, dobbiamo andare in fade. A parte il miracolo di questa cosa qua, perché io la volevo mettere, ma mi è partita
casualmente
ma non casualmente, quando Federico ha detto stavi studiando il napoletano, ed è partita come risposta, quindi diciamo.
No, ma siamo noi che abbiamo organizzato tutto, perché noi possiamo cose.
Noi possiamo energeticamente, capito? Attiviamo anche il tuo telefono.
Roberto De Simone è con noi, e diciamo una grande gloria, diciamo, dell'arte tout court napoletana, italiana, che anche ha fatto il giro del mondo, di cui siamo molto fieri.
Allora, cosa chiediamo a Francesco Castelnuovo? Tu che sai che hai la
finita.
Tu che hai andata a male.
Io risponderò, Federico, solo a domande che mi vengano fatte in napoletano.
E allora, no, come dire, vuoi che ti intervisti
quindi
solo
tu
lei?
Tu le fai in italiano,
okay.
Lei le traduce, e solamente quando ci avrò la traduzione io risponderò.
Allora, chiedi a Francesco cosa, sei contento di essere qui, cosa ne pensa di come sta andando questo festival fino a questo momento?
Allora, un dosai druan a questo festival, yeah. Stai divertendo? Stai vedendo bei film?
Mi sto a recreare.
Bravo.
Mi sto a recreare veramente. Ovvero, è una recreazione veramente. No, allora, sembra banale dirlo, sembra formale dirlo, ma io amo ogni tanto, diciamo, stabilire dei punti formali. Un grande ringraziamento a tutta la Biennale, sia da un punto di vista artistico ma soprattutto da un punto di vista organizzativo, in particolare al lavoro fatto dal, appunto, il presidente Cicutto e, diciamo, in particolare al direttore generale della Biennale Andrea Del Mercato, hanno avuto la capacità di mettere in piedi un piccolo miracolo che ci ha consentito a tutti quanti di ritrovare la dimensione comune dell'andare al cinema, del discuterne fuori dalle sale, una cosa che ci mancava, e solo per questo questo festival è migliore di tutti gli altri.
Condivido totalmente, ne abbiamo parlato poco fa col direttore Alberto Barbera, ci sentiamo tutti sicuri, poi, no? Tutti molto safe, sì. E poi tutto funziona, e ci piace anche un po' questo, questa nuova gestione, la biglietteria, il distanziamento, il fatto di questa disposizione a scacchiera in sala, quasi come se la proiezione sia un'esperienza ancora...
Sì, perché Federico, non so se sei d'accordo, insomma, già quando la Biennale, appunto, nel suo lato organizzativo, anni fa, quando ci sono stati i primi attentati terroristici, è riuscita a mettere in piedi dei varchi di sicurezza che fossero dei veri varchi di sicurezza, non come al Festival di Berlino, al Festival di Cannes. Cioè, noi siamo un'eccellenza italiana, Venezia è un'eccellenza italiana ma anche internazionale, bisogna rendere una, per questo io, adesso non per fare il formale, ogni volta che passo ai varchi di sicurezza ringrazio tutti quelli che stanno lì ogni giorno in piedi, ho visto delle scene ogni tanto, dovete vedere qui, colleghi o paracolleghi o para altre cose che adesso non vado a dire, che fanno tutte le scenate, io vorrei ogni volta andare lì e dico senti, guarda, questi che stanno in piedi stanno garantendo tutta la nostra sicurezza, silenzio e basta.
Anche perché sono tutti molto gentili, no?
Sì, a me mi dicono molto... sempre buongiorno, buonasera. Ieri quando mi avete accompagnato hanno anche detto che gentili, che bravi, perché ieri sono tornata dalla cena delle Women in Cinema Award dietro la bicicletta di Emanuele, un altro componente di Fred, quindi mi hanno portato lui e Federico.
Ma
io
siamo
dietro.
Stati gentili fino a un certo punto, perché l'abbiamo mollata prima del varco per non rientrare. Poi ho detto adesso vai a piedi.
Vabbè, però per il signore della sicurezza è stato bellissimo. Volevo approfittare di Francesco, perché come tutti sapete, perché è una star, Francesco è bravissimo a farsi le nottate. Se fai nottata dell'Oscar, e come io ho detto sempre negli
intanto
anni,
intanto c'è un disturbo della Prudenzi. La Prudenzi, che dovrebbe dal nome essere una donna prudente,
no, non lo è,
ci
affatto,
sta
boicottando. No, è impazzita in questi giorni, sta proprio
gelosa, non la vedete la Prudenzi, è la Prudenzi, non è importante, qui. Per la selezione è importante la Prudenzi. È importante, Serena è importante.
E di solito riesce Francesco anche a non diventare verde tutta la nottata, che quando tu, certo, non dormi a un certo punto, quindi a parte questa skill in più, ma volevo capire un po' l'opinione di Francesco su questa scelta. Lo sai che in questi giorni si sta parlando di Oscar, perché è uscita questa nuova regola
oggi.
Che poco però, oggi che devi fare i conti del salumiere prima di iniziare a girare un film, e ne parlavamo con Alberto Barbera a proposito invece delle quote rosa che tanto gli sono state criticate di non aver imposto, e tanto è stato bello che non l'abbia fatto, perché quest'anno le donne che ci sono arrivate, non perché ci dovevano essere. Ecco, quindi che ne pensi di...
Allora,
della quota
piacere,
minoranza e della, appunto relegato anche a agli Oscar che conosci bene.
Mi fa piacere, intanto io vedo la Prudenzi, che poi è una donna che mi affascina, posso dire che è una donna che mi affascina,
ecco,
molto.
Si è innamorata.
Perché
ecco,
la vedi raramente.
No, non venire, non venire
da qua.
No, perché mi cioè, c'è un'eccitazione con questa gonna camerunense, vero? Gonna camerunense?
So.
Sì, afro, molto anche mascherina che fa pandan, certo, la Prudenzi, certo. Guardate che donna,
si è otturata, si è affannata.
Ma Marion Cotillard deve imparare la Prudenzi, guardate,
vero,
che donna, questo capello,
certo,
che sembra,
ma sai che sei un po' una Marion,
sì,
Cotillard
dei poveri,
matura,
dei 90.
Matura,
diciamo. Matura, ma
come cominciano?
È un impertinente,
sì, sì,
incredibile.
Vabbè, diciamo, siamo sodali, in questo, sì, impertinente anche io. Qui c'è anche il famoso finto sporco del capello. Lei, cioè in realtà la Prudenza si lava i capelli ogni mezz'ora, però viene il finto sporco che va molto. Anche Kate Blanchett, esatto, quest'anno pare che abbia imparato la Prudenza e fa il finto sporco,
si fa la famosa cofana.
È uscita questa cosa adesso, non si sa come questa cosa, perché non si lava i capelli, ma non è vero,
no, non si lava il finto sporco, ragazzi. No, esiste in testa, esiste uno shampoo,
tanti spray, certo,
che alla fine è finto sporco.
Le fanno la cofana, la si cofana. Chiama c'è cofana,
che sono gli stessi che usi tu,
che Angela sta lontana dal microfono forse,
no, tutto ecco, lontana dal microfono, perfetto. Comunque rispondo alla domanda seria, allora anche qui torno sul discorso della forma, nel senso che questa cosa delle quote rosa può essere vista come una cosa restrittiva, formale. Io credo che però le otto registe che quest'anno sono per la prima volta non solo a Venezia ma in concorso a un festival internazionale per il premio maggiore, tendo a pensare, questa è una mia opinione, che se non ci fosse questa pressione formale che arriva, diciamo, ad Alberto Barbera come a tutti quanti, forse non ci sarebbero state. Quindi è vero quello che dici, cioè Alberto Barbera lo fa extra quote rosa, ma secondo me formalmente, ma secondo me se non ci fosse questa atmosfera le otto registe donne non ci stavano.
La dissento profondamente.
Ah sì, ma è impossibile di sentire, ma a parte da me è impossibile di sentire. È impossibile di sentire, perché formalmente la mia è una ipotesi, nel senso, ipotesi. Quindi è un'ipotesi.
Beh, allora la ipotesi non,
cioè,
corretta.
Tu Angela mi diresti che anche se non ci fosse stato questo clima di attenzione, quindi di, no? Di attenzione a una necessità che le donne, come altre minoranze, potessero avere un posto che non hanno avuto.
Già minoranze, perché donne?
No, ho detto donne. Ho detto donne e altre minoranze. Ci provo con me a Prudenzi, perché io sembro rincoglionito, ma io sono molto attento a quello che dico. Donne e altre minoranze. Che
uno si frega.
Però detta così presuppone che anche le donne potrebbero essere viste come una minoranza.
No, donne, no, anzi, a volte sono la maggioranza, le donne, quindi sarebbe una contraddizione. Comunque, se non ci fosse, è difficile dire, perché voglio dire, la controprova dovrebbe essere che negli anni precedenti di Barbera non ci stavano.
Beh, la controprova è, cioè ci sarebbe solamente se tu vedessi tutti i film che abbiamo visto noi, e se lo facessi capiresti che sono stati scelti questi film perché ci piacevano, poi potranno non piacere agli altri, ma il criterio è stato quello della qualità. O non oggettiva, ovviamente soggettiva.
Sì, però se oggi noi possiamo fare un claim giornalistico con tutta, per così dire, anche il carattere effimero del claim giornalistico, per cui il Festival di Venezia quest'anno le donne, quella roba lì che credo faccia gioco anche al festival, è possibile perché c'è stata questa decisione che, ripeto, negli anni di Barbera grandissimo direttore, grandissimo, forse il migliore degli ultimi anni,
ripeti,
non ce l'ha avuto, cioè voglio dire, se no le donne ci stavano pure prima.
Forse è cambiato,
forse
qualcosa,
esatto, dietro, ecco, io stavo per dire quello che dice Fede, non può essere che andando ancora a ritroso il risultato di quest'anno sia frutto non solo di un discorso, ma di qualcuno che si è mosso, come abbiamo detto, per anni e anni dal punto di vista dell'accesso ai fondi di sviluppo, l'accesso alle produzioni. Quindi le donne, a furia di parlarne, finalmente gli hanno detto: ok, vuoi fare sto film e te lo faccio fare. Quindi sono aumentate le donne che hanno potuto fare i film che volevano, e quindi sono aumentati di fatto i film che sono arrivati a una selezione, e come una catena
tanto
virtuosa
in questo, che comunque è vero che le donne sono arrivate, arrivano sempre di più a firmare dei film, ma se guardate i budget, salvo rare eccezioni, i budget sono sempre bassi rispetto a quelli dei film degli uomini, perché i film che sono in concorso, non la Dichiarelli, sì, hanno dei budget più piccoli, è vero. Anche il film con Nomadland è un film per gli standard americani assolutamente a basso budget.
Gli standard americani, certo, se dovessimo ragionare americani. Con gli standard americani,
no,
cioè
no,
voglio dire gli Oscar,
no, standard americano, in Italia standard italiano, cioè il film tedesco è un film di una produzione indipendente.
Però perdonami Angela, il discorso del budget è un discorso che lascia il tempo che trova, scusami, perché negli ultimi anni agli Oscar i film che hanno vinto avevano un budget veramente molto basso. Sì. Ma perché per fortuna? No, ma perché il film a basso budget deve essere meglio del film a alto budget?
No, figurati, io sono amo i blockbuster, non è quello il problema. Ma se i film che abbassano il budget rendono più facile l'avvicinarsi alla regia anche appunto delle donne, delle registe donne che...
Non è vero, perché Patty Jenkins, che è forse adesso la regista donna più potente del mondo, il cui nome non gira abbastanza, è stata messa lì da gente che gli dà in mano milioni e milioni di dollari. Sì. Cioè, se c'è un non sono eccezioni, perché adesso ci sono almeno altre tre registe, di cui adesso non mi ricorderò il nome.
Tre registe. Altre
tre registe nel novero dei 10 nuovi film blockbuster Marvel che sono in produzione, che sono rispetto a prima molto di più, cioè che Mutatis Mutandis è la stessa cosa. Quindi l'idea che il film cosiddetto art house o il film low budget sia più un veicolo per le donne è un'idea vecchia, non confermata dai fatti, perché ripeto, oggi la regista di Selma, come si chiamava?
Ava
DuVernay, anche lei ha diretto un film, adesso loro lo sapranno meglio di me, per la Disney ad alto budget. Cioè l'idea che la liberazione
della donna, del tempo.
La liberazione della donna regista sia più, per così dire, un qualcosa fatto da un certo cinema rispetto ad un'altra è un'idea sbagliata.
No, non ci siamo capiti. Lo è stata, è stato il veicolo, il basso budget per tante donne per poter realizzare dei film. Adesso, per fortuna, grazie anche ai movimenti degli ultimi anni, anche le produzioni hanno capito, forse all'inizio per immagine, che dovevano affidare anche grossi budget in mano alle donne. Adesso sta diventando piano piano una cosa naturale. Io mi auguro che lo sia sempre di più.
Però appunto è qualcosa che nasce all'interno del cinema hollywoodiano puro, da blockbuster statunitense, perché per ragioni puramente, qua riveniamo alla domanda iniziale di Chiara, per ragioni
che fanno
parte della forma mentis americana, per cui adesso dobbiamo fare la campagna su quella roba lì e facciamo una roba lì. Non a caso in Europa film ad alto budget in Europa alle donne non vengono affidate, negli Stati Uniti sì. Quindi l'elemento formale politico, politically correct, su cui io posso essere anche non d'accordo, è comunque, devo analizzare che è oggettivamente uno strumento che poi porta un risultato che può arrivare al Festival di Venezia anche non direttamente attraverso il veicolo formale. Cioè Alberto Barbera decide e voi decidete indipendentemente dal discorso quota rosa, che è un discorso che mi dà fastidio pure a me, però dobbiamo riconoscere che quando fai un'imposizione, diciamo, come una quota, puoi avere un effetto positivo.
Ma io lo riconosco,
stiamo parlando con Francesco Castelnuovo, ma ci dobbiamo fermare un istante, torniamo fra poco dopo questa canzone.
E lui rimane?
Certo che rimane, non vorrei mica andare via.
Devo andare a intervistare la Drinca.
Fred Film Radio. The Super Day dalla 77esima mostra d'arte internazionale di Venezia. Siamo ancora con Francesco Castelnuovo dopo il confronto che c'è stato con Angela.
Sì, però io sto facendo veramente la figura del cafone. Adesso, a parte gli scherzi, Angela, per favore, siediti.
Ma non posso più,
distanziatevi.
Perché ho questo e tu devi guardare.
Aspetta, Giacomo, entra in campo, così vedono chi è Giacomo.
L'ha già visto mille volte.
Perfetto, vai, siediti, io sto qua, vai. Intanto è entrato, non l'avete visto, Giulia Dagnolo Vallà,
anche un'altra delle guest star di oggi che sarà con noi fra poco. Però insomma, facciamo una domanda un po' più
classica.
Dai, un po' più bassa, intende?
Se ne sta andando.
Se la fai tu,
Ha chiamato qualcuno, ha chiamato Scorsese ha chiamato Giulia Dagnolo Vallà. Notizia Scorsese, probabilmente a Venezia 2021 viene Scorsese.
Allora, qual è il tuo film di questa mostra? Fino ad
adesso ti posso abbracciare.
Ma quanto sei bello.
Mi sembra di avere
Benigni.
Esatto. Bello, Benigni Federico, con la Carrà.
È un uomo dolce, guardate.
Vedi che lui ha capito.
È un uomo dolce.
Non come voi che mi trattate
per carità.
Federico è un uomo dolce.
Ora pensa
sempre,
che Canova potrebbe non gradire.
Ma sì,
tuo...
c'è sempre più bisogno. C'è sempre più bisogno di dolcezza in assoluto e di dolcezza tra uomini, anche perché poi abbiamo fatto il discorso sulle donne prima, perché noi uomini ci dobbiamo sodalizzare
contro tutte queste donne.
Queste donne ci stanno a fa neri. Oh.
Gianni, quindi, te lo rimandiamo presto.
Quindi,
sta arrivando Gianni.
Io credo che il sodalizio tra uomini farà bene anche alle donne, cioè gli faremo vedere che noi siamo molto meglio di quello che loro pensano. Detto questo, è vero o no?
Mi ci vorrà un po'.
Facciamo
poi
dei
provateci,
5 minuti.
Poi vediamo.
Dicevi, scusa,
il mio film è un film che ti ha colpito, che ti è piaciuto.
Sì, diciamo che io ero venuto qui quando io, diciamo, ho seguito la conferenza stampa di presentazione di Alberto Barbera. Pensa, Federico, che io stavo in viaggio, stavo in macchina, tipo Verdone, Carlo Verdone in Bianco, Rosso e Verdone. Mi sono fermato in un'area di parcheggio e mi sono seguito sul telefonino tutta la conferenza stampa. Quando ha pronunciato il nome di Maya Hawke, ho fatto...
come me, per diverse ragioni,
e ho detto il film con Maya Hawke io lo voglio vedere. Di solito quando io ho delle aspettative molto positive su qualcosa, poi il film non mi piace neanche. E invece Mainstream di Gia Coppola con Maya Hawke e con Andrew Garfield è quello che è piaciuto molto a me, e non ho trovato nessun altro a cui è piaciuto. Angela mi sta guardando un po' così.
Adesso lo dici, dici a Giulia.
Io l'ho amato
Giulia
moltissimo.
Primo, sarà felicissima.
Vi dico in tre motivi molto, molto veloci. Primo motivo, perché Gia Coppola, che ricorderete è doppia nipote Coppola, nipote perché la zia è Sofia e perché il nonno è Francis Ford, fa un'operazione, siccome questi qua sono pane e cinema, sono da quando sono piccoli, cioè pure un po' troppo, a differenza di sua zia Sofia, che quando ha fatto Bling Ring, perché cito Bling Ring? Perché Bling Ring è un film che potrebbe in qualche modo essere accostato a Mainstream, perché parla di, diciamo, di una tendenza, di uno stream, di una tendenza giovane comune. Secondo me Sofia Coppola aveva fatto un film un po' sociologico, freddo, in qualche modo, queste ragazzine, divertenti. Invece Gia Coppola prende questo tema dei social influencer, della social influence in generale, e fa un film caldo, molto caldo, perché fa il vettore. Lei crede nell'amore tra uomini e donne, cioè quindi crede anche negli uomini in un certo senso, non come te Angela che mi stai a guardare male, l'ho visto, mi guardi malissimo, ok? Quindi un film caldo che può arrivare a tutti gli spettatori. Secondo motivo, Andrew Garfield da Oscar.
Sempre Andrew Garfield.
Hai ragione, però è un Andrew Garfield questa
magnetico.
Volta che è magnetico, sì. Che si spoglia letteralmente, perché spesso è nudo, a un certo punto si vede pure le terga, e ha questo busto bellissimo, cioè piacerà anche fisicamente, gioca molto Gia Coppola anche con i primi piani degli occhi, insomma, e poi è bello perché è tiene la scena un po', anzi secondo me quasi al pari di quella che Tom Cruise teneva quando faceva un altro social influencer, mettiamola così, non era proprio social, cioè il personaggio di Magnolia, e lo tiene con una presenza fisica anche maggiore di Tom Cruise, perché Coso balla meglio, cioè Andrew Garfield balla veramente bene. Terzo motivo, Maya Hawke, e ho detto tutto, questi miei tre
però
motivi.
Però io ho cantato Maya Hawke e tu no. Aspetta, lì vol là.
Però io ti dico una cosa, no, però questa non si può dire, veramente troppo privata. No, questa non si può dire.
Ormai.
No, si può dire, non si può dire. Sì, si può dire, dai, diciamolo. Insomma, Maya Hawke è una veramente clever. C'ha solo 22 anni, ma è clever. E dovevo intervistarla in uno spazietto molto ristretto, e è passato il giornalista che l'aveva intervistata prima di me, così io ce l'avevo davanti, e lei, che c'ha 22 anni, stava lì, si aggustava tutto, cioè si tirava, tipo un po' tipo una, come si dice in napoletano, una donna libera, insomma una donna di popolo, una donna di popolo.
Si dice come non si può dire.
Non si può dire.
Finirà
con la V mai
vedrei. Ma non si può dire, non si può dire. Cioè una donna semplice, cioè, si aggiustava, una ragazzina. E allo stesso tempo quando abbiamo acceso i micro per fare l'intervista, è una veramente che sa essere simpatica, clever, dice le cose giuste ma non le dice in maniera filosofica o perché gliel'hanno dette, perché ormai lo sapete,
siamo abituati che recitano cose.
Sì, gli attori americani giustamente, voglio dire, devi fare 20 interviste in batteria, qualcuno ti scrive due cose, giustamente lo farei pure io, invece lei ci ragiona, scherza, ride, quindi viva Maya.
Beh, la madre è un po' così.
Hai ragione, ha preso in questo senso, ha preso il padre più malinconico, più...
però il padre,
anzi oggi padre, non l'abbiamo ancora nominato, io ho un rituale, caro Francesco, tu non lo sai, ma io ogni giorno ad Supod Day nomino mio marito Ethan Hawke, perché io ho il mio sogno di bambina, di adolescente, di adulta e sarà anche fino a che non muoio.
È per questo che ti piace un po' io, perché mi hanno detto che mi assomiglia a
Ethan Hawke. Uguale, infatti è la prima cosa che ho pensato.
Uguale. Dobbiamo fare ancora una volta una pausa, ascoltiamo una canzone e arriva anche, speriamo, Giulia, Daniel Ballani.
Federico, bellissimo.
Fred. E continuiamo la puntata un po' così disordinata di oggi, diciamolo, perché c'è un elemento di disturbo che Francesco
D'altra parte è anche la nostra nuova arrivata, Giulia Daniel Ballani, che saluto, Cerea.
Fai tu?
Sì, prendo un attimo la situazione. Giulia, che come vi ho detto adesso doveva entrare prima, è una telefonata scorsese, l'ha chiamata, ha detto che sarà presente a Venezia 2021, quel suo nuovo film, vero?
Non era proprio quello, ma insomma,
visto che ci sono amici, perché sembra che sono un cazzo, ma invece io dico le cose, perché Giulia poi la conosco da anni. Giulia, come sapete, è responsabile, diciamo, nel comitato di selezione per quanto riguarda tutto quello che riguarda il mondo anglo-americano, se dico bene?
Sì, sono un comitato di selezione, poi con particolare focus. Del sull'America.
E l'unica donna, cioè l'unico membro importante, diciamo, questo festival che viene in ciabatte come me. Cioè i veri fighi vengono in ciabatte.
Molto americano.
Molto americano, molto flip-flops. Che hai da dirci, Giulia?
Su cosa?
Ma su qualsiasi cosa, di che te pare, Giulia, dai, sei una donna, dai. Giulia.
Guarda, di solito non è così, lui, di solito l'elemento non c'è. Di disturbo
no,
è lui.
Di solito non c'è più che altro.
E siamo più seri,
ragazzi,
ma adesso
Giulia
è arrivato.
Giulia Ballan, cioè, capito? Allora, posso fare io la domanda? Certo. La domanda è questa. Allora, se voi vedete in questi giorni, in queste ore, i cosiddetti tabellini dei critici, si vede su alcuni dei film italiani nel concorso per il Leone d'Oro, segnatamente Padre Nostro e Miss Marx, una netta contrapposizione, nel senso che Padre Nostro non è piaciuto ai quotidianisti italiani, non ai giornalisti, ai quotidianisti italiani, non tantissimo, ed è piaciuto invece agli stranieri, in particolare segnalo IndieWire, è piaciuto a IndieWire. Invece Miss Marx è molto piaciuto agli italiani e invece agli stranieri, in particolare appunto il mondo anglosassone, non è piaciuto. Cos'è sta roba qui, questa opposizione, adesso ovviamente ho preso solo due titoli, di quella cosa che poi è storica nel cinema italiano, cioè molto del cinema italiano è stato scoperto prima fuori e poi noi abbiamo detto, quindi De Sica, Rossellini, la commedia italiana e tutto quanto, la registrate spesso questa opposizione di giudizi tra colleghi italiani e colleghi stranieri?
Sì, non soltanto sul cinema italiano, io non ho letto le recensioni di Padre Nostro, quindi non preferisco non avventurarmi, però rispetto a Miss Marx sono rimasta abbastanza stupita, però poi non credo che l'obiezione al film sia il fatto che non fosse italiano in modo riconoscibile, lo stereotipo della cosa così, ma era almeno mi è sembrato tra le righe di leggere un'obiezione più ideologica, più legata al momento culturale che stiamo attraversando, specialmente in America. Cioè era come se obiettassero, e nelle due o tre che ho letto, l'idea che una donna così intelligente, così attiva e così realizzata, no? Sia intellettualmente che socialmente, potesse perdersi e alla fine poi rinunciare a morire per un buono a nulla.
Ragione e sentimento. In un certo senso.
Sì, sentimento, però questo è legato molto al discorso che si sta facendo sulla donna in America, che è un pochino più
rozzo, se posso dire, di quello che c'è magari in Europa, ed è un pochino più manicheo, no? E quindi se, cioè, deve essere tutto d'un pezzo. E allora questa idea che ci fosse una donna possa avere una debolezza sentimentale è inaccettabile, e purtroppo la critica americana ideologizza in questo momento, ideologizza moltissimo, e quindi penso che la cosa su Miss Marks sia stata viziata da quella prospettiva lì.
Almeno in realtà, se ci pensiamo, è proprio l'antitesi di quello che dovrebbe fare il cinema. Cioè, il cinema ci deve mostrare tutto, anche le contraddizioni che sono proprie dell'essere umano e anche di una donna che poi dal di fuori è riuscita e magari nel privato non riesce, nel senso che
sì,
capisco il discorso, però è strano che si facciano ancora questi discorsi qua sul cinema, no, che deve mostrare tutte le nuance, come dire.
Sono d'accordo, ma poi oltretutto è anche, voglio dire, dal punto di vista proprio umano è completamente normale che uno possa avere un cedimento sentimentale e che sia invece una persona perfettamente realizzata nel resto. Non è che devi essere invincibile, no? È anche, cioè, cercare di evitare un cliché creando un altro. Ed è
molto pericoloso, come figuriamo.
Mi piace che Giulia sottolinei questa cosa, perché io ho sentito questa, per così dire, freddezza per quando un film diventa sentimentale su Padre Nostro. Cioè, io credo che il giudizio, diciamo un po' così, dei critici italiani su Padre Nostro sia perché Padre Nostro è un film molto sentimentale, molto sui sentimenti, molto di pancia, anche testualmente parlando. È un film in cui Favino sta molto indietro, di cui si sentono i respiri, le urla, cioè è un film che vuole puntare alla pancia, e secondo me questa roba qui, quando poi parti da un fatto appunto di cronaca, di terrorismo anni 70, questa cosa, il quotidianista italiano medio che viene a Venezia, secondo me fa un po' così, mette le mani, cioè mettere la stessa cosa che tu hai detto su Miss Marx su Padre Nostro, perché, e questa roba l'ho sentito, voi ovviamente non potete dire niente, su un bellissimo, da un punto di vista cinematografico e fotografico, forse è il più bello che ho visto, cioè Notturno di Gianfranco Rosi, che però è un film molto freddo, è un film molto quasi da frigorifero, un frigorifero meraviglioso, che però non ti fa mai piangere, cioè ti lascia molto così. Io amo i film caldi e vorrei ai festival dove, in particolare
ci
questo...
Sto dando delle indicazioni.
Sì, vorrei...
Sì, io mi sono commossa precise più di una volta con Notturno.
Ah sì, eh? Vedi? Allora sono maschio.
Io vorrei invece chiedere a Giulia quanto questo atteggiamento di cui abbiamo parlato, cioè di dover seguire a tutti i costi una certa linea di correttezza, poi finisce per incidere sul giudizio e in qualche modo forzarlo. E purtroppo moltissimo, secondo me, ed è una cosa che negli Stati Uniti si riscontra a livello accademico ormai, cioè, e soprattutto nelle generazioni più giovani. C'è un'intransigenza così profonda, per cui un testo arriva come se fosse già preletto, nel senso che comunque lo inquadri in un filtro che è quello delle tue convinzioni politiche e dei valori, e non è una cosa terribile guardare il cinema così, perché a parte che elimina metà della storia del cinema, se non due terzi, no? Perché allora se il valore di un personaggio, o se, cioè, se un film mostra delle ingiustizie, chiaramente non lo fai vedere perché diventa ingiusto il film, certo. No? Cioè, è una cosa terribile, è una cosa da proprio, cioè da censura, si chiama censura questa cosa, va banalmente, no? E credo che anche nella critica ormai è abbastanza. Per esempio il film di Rosi è un film su cui si possono avere un sacco di conversazioni, inclusa quella della bellezza delle immagini, no? Però anche lì sono conversazioni, mentre invece c'è l'idea preconcetta che tu devi passare attraverso certe conferme, no? Cioè confermare certi valori, perché sennò il testo artistico non passa. Secondo me è orrenda, e non so come ne usciamo. Ecco, e quanto questo olio che si sta diffondendo del pregiudizio ha invaso anche la macchina
del
pregiudizio, sì, ha invaso anche la macchina Oscar, perché insomma gli ultimi anni forse ci dicono qualcosa, le ultime stagioni.
E l'ultima notizia di questa mattina.
Ecco,
è
l'ultima notizia di questa mattina.
Sì, sono cose che a me danno molto da pensare, no? Perché non, essendo tra l'altro una donna e avendo sempre lavorato, no? E essendo cresciuta senza mai sentirmi una vittima di niente, questa situazione di continua invocare l'ingiustizia mi mette a disagio proprio autobiograficamente. E credo che non so come se ne esce da una situazione del genere, e che è una situazione che non vizia tutto il rapporto con l'arte, il rapporto con la cultura, ma anche il rapporto con la politica. E poi si vede quello che sta succedendo negli Stati Uniti, cioè, infatti mi riferisco al film di Wiseman, no? che è il film di oggi, che è un film di quattro ore e mezza, no? E ne parlavo con lui non è venuto perché il medico gli ha 90 anni, gli ha caldamente sconsigliato di muoversi. E però anche lì, quando lui ha detto volevo fare un film su il governo che funziona, no? Come la società civile funziona, il governo è a tutti i livelli, di quelli più banali, di quelli del dettaglio, no? E allora in un certo punto gli ha detto ma scusa, dove questa cosa si rompe? Perché questa fiducia nell'investimento personale, sia del lavoro che sta venendo completamente a mancare, e questo si trasferisce sull'arte. Penso che queste prese di posizione così arbitrarie non siano, magari sul momento allargano, no, le presenze, il ponte, no, ma non credo che siano buone per il cinema itself,
e quindi anche sull'iconoclastia adesso che sta attraversando un po' il paesaggio americano, che tu conosci molto bene. Quindi sarai, se seguo il filo del tuo discorso, non sei d'accordo?
No, io penso che ci sono dei film, e in questo senso qua non so quanto sia opportuno che noi parliamo, me lo dividi tu Angela, che lo fai regolarmente, dei film della selezione, però ci sono due film, per esempio sia il film di Rosie che il film che Nomadland, che secondo me sono due film che rifiutano completamente questa dicotomia, questa spaccatura, questa cosa che devi essere da una parte o devi essere dall'altra, no? E aprono il discorso su e anche il film di Wiseman, che non prende neanche in considerazione l'altra parte, però puntano l'occhio su dei dettagli, che sono i dettagli del quotidiano, i dettagli delle abitudini, no? E rivalutano le scelte personali e come un individuo si contrappone si pone rispetto a tutto, non a Trump piuttosto che, capisci, alle donne. Quelle sono generalizzazioni, tutte le scelte che facciamo tutti i giorni sono molto più piccole, ma sono quello che siamo. E questa cosa qua è nel cinema importantissima, e quindi non riuscire più a leggere i film, i testi cinematografici con questo amore per il dettaglio, no? E per il rispetto anche di esseri umani, e secondo me è una perdita gigantesca, cioè non andare al cinema. Allora leggi il titolo, leggi la recensione, è già deciso.
Non mi muovete, facciamo una piccola pausa e torniamo sempre qui dallo studio di Fred al Casinò. Fred, e siamo giunti all'ultimo, all'epilogo di questa giornata di Supo The Day, lunghissima ma tanto in compagnia di, oltre me e Angela Prudenzi, Giulia Danilo Vallan e Francesco Castelnuovo, che ormai abbiamo assunto a Fred.
Sì, io ci voglio stare anche perché voglio vedere come cambieranno le calzature, a parte di me che mi scuso con tutti, diciamo, di essere un po' così, perché fin tanto che Giulia che ha dei piedi meravigliosi, delle flip flop, io sono veramente da spiaggia, ma voglio vedere anche quali saranno i nuovi sandali di Angela Prudenzi, che sono veramente molto belli.
Io volevo
per il mio pezzo di mira.
No, ma i sandali sono, devo dire, li ho notati, sono
Angela, sempre trendsetter.
Sì, trendsetter.
La nostra Coco Chanel di Fred.
Fisico.
Volevo approfittare di Giulia un ultimo minuto, perché ecco, da profonda conoscitrice del mondo anglosassone e statunitense, come pensi che sia cambiato, se è cambiato dopo il lockdown, il mondo del cinema americano? Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa sta succedendo dal tuo punto di vista interno, anche se ormai tu...
È una domanda un po' difficile da rispondere, se pensi che a New York non hanno ancora neanche riaperto i cinema, né hanno detto quando li riapriranno. E tutto questo chiaramente influenza le produzioni e influenza soprattutto i listini di distribuzione, perché che infatti noi abbiamo avuto dei continui tira e molla, perché sì, ti diamo il film, no, lo facciamo uscire l'anno prossimo, sì, ti diamo il film, no, lo facciamo uscire solo in piattaforma. Cioè la mostra è stata ha sentito in prima persona gli effetti di questa confusione, di questa difficoltà di prevedere. Io non so fare pronostici, perché le cose non si sono ancora sbloccate abbastanza, però ci sono delle produzioni, ci sono dei film in lavorazione. Credo che, senza farci troppo pat pat sulla spalla, e spero che Angela sia d'accordo, lo sforzo della mostra di succedere fisicamente sia stato simbolicamente enorme, e ricevo dei messaggi anche di persone che non sono venute dicendo bravi, oppure vorremmo essere lì, oppure no, perché specialmente poi c'è ancora una differenza tra, almeno nel lockdown, rispetto al cinema tra New York e la California, dove in California, dove Los Angeles, si vive già tutti molto più isolati, no? Quindi questa cosa qui è diventata, ha radicalizzato uno stile di vita che è già molto autoctono, no? Stanno tutti a casa, quindi l'idea è che c'è un modo di, cioè non deve essere tutto aperto o tutto chiuso, ma c'è un modo di mandare avanti, e quindi magari che se ci credi un po' di attenzioni, i film si vendono. L'altro giorno mi ha scritto un amico, che è uno che lavora per un'agenzia, mi ha detto: forse ho fatto la mia prima vendita da Venezia, no? Quindi mettere in circolo anche questo tipo di, no, per alcuni è stato, per alcuni attori, per alcuni registi che sono venuti, mi hanno detto è stata una settimana pazzesca, perché sembrava di respirare, no? E sono tutte cose, per quello io non so che conclusioni trarre. C'è lo spettro delle piattaforme, che tutti decidono, preferiscano mettere dei film in piattaforma, esiste, no? Io credo nelle sale, credo profondamente nelle sale, e credo anche nel bisogno delle persone di trovarsi in sale, si è visto qua.
Mi trovo assolutamente d'accordo, è vero.
Siamo belli, se no Giacomo si arrabbia.
No, il microfono, guarda, ha sentito tutto. Giacomo ha catturato, no, è verissimo.
E quindi con la potenza delle sale direi che chiudiamo, Angela, questa lunghissima puntata, ricchissima, perché ecco, ringraziamo tutti i nostri ospiti di oggi.
Sono stati tanti,
Laura Deli Colli, direttore artistico della mostra Alberto Barbera, Giulia Daniolo Vallan, il nostro nuovo collaboratore Francesco Castelnuovo,
che diciamo inneggia la potenza delle sale, ma anche delle suole, in qualche modo.
Di gomma, sale e
specialmente
suole.
Se di gomma.
Angela Prudenzi, Federico Spoletti, dovunque tu sia, l'ha detto prima, sto andando a una riunione di giuria, Chiara Nicoletti, Fred, The Festival Inside, era la 77.
Giacomo,
mostra.
Di una cosa su Giacomo.
Giacomo. Filippo, Martina,
Debe,
Pierluca, Lucia che ci fa le foto, siamo tanti, meno degli altri anni, ma quelli che non ci sono ci fanno compagnia lavorando da remoto, quindi siamo sempre una grande famiglia, quella del cinema e quella di Fred. A domani con The Supposed Day dalla 77ª mostra d'arte cinematografica di Venezia per Fred.
The Festival Insider.
Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Pleterzi.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.